Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
All the leaves are brown and the sky is green.
Da quando sono tornato dalla California, ho passato ore intere a pensare a quello che avevo visto durante il mio viaggio, cercando di trovare qualcosa che tenesse insieme tutto, un filo, un'idea, qualcosa a cui potessi dare forma, così che oggi, in questo episodio, potessi dirvi: ecco, questa è la California. Non ci sono riuscito. La California e i californiani hanno tante identità mescolate, e ci sono posti e persone della California che una vera identità, al primo sguardo, sembrano non averla. Quando a marzo sono andato in Michigan, sapevo più o meno cosa avrei trovato. Quando a giugno sono andato in Texas, molte cose mi avevano stupito, ma le cose che mi avevano stupito avevano preso forma davanti a me in modo evidente, a volte persino prepotente. La California, invece, mi ha spiazzato. E ora provo a spiegarvi perché.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata, rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com.
In qualche modo dovevo aspettarmelo. Per quante cose avessi letto e studiato, per quanto l'avessi già visitata in passato, la California non è un posto che si mostra per intero immediatamente. Con 40 milioni di abitanti è in assoluto lo stato più popoloso degli Stati Uniti, oltre a essere il terzo più grande dopo Alaska e Texas. Ospita la seconda città più popolosa d'America, Los Angeles, due delle tre aree industriali più prospere del paese, Los Angeles e San Francisco, e la sua economia è in assoluto la più grande degli Stati Uniti. Pensate che se la California fosse uno stato indipendente, la sua economia sarebbe la quinta più grande del mondo. È davvero una nazione, la California, e in qualche modo la sua vita, la sua storia, la sua economia e la sua cultura orbitano attorno a quattro poli molto diversi, ma evidentemente collegati tra loro. Il primo polo è il nord. A nord ci sono la capitale, Sacramento, la città di Santa Rosa, ma soprattutto ci sono San Francisco e la Bay Area, quindi San Jose, Oakland, Berkeley e poi le città che sono diventate famose come sinonimi delle grandi aziende di cui ospitano le sedi, Palo Alto, Cupertino, Mountain View per esempio. Al lato opposto, a sud, c'è soprattutto la mastodontica Los Angeles, con un centro abitato gigantesco che si estende in orizzontale per decine e decine di chilometri. E poi ovviamente le spiagge di Malibu e Venice, la collina con la famosa scritta Hollywood, ma anche San Diego e il confine con Tijuana e il Messico. A ovest c'è la costa e tutto quello che dà sull'Oceano Pacifico, dalla Monterey che forse avete visto in Big Little Lies, alla foresta di Los Padres, e poi tantissime spiagge giù fino a Santa Barbara. Dalla parte opposta, a est, c'è la natura incredibile come è incredibile solo nell'ovest degli Stati Uniti. I parchi naturali, Yosemite e Joshua Tree, la Death Valley, la riserva del Mojave, solo per citare alcuni di questi posti. Strette fra i parchi e la costa ci sono Fresno e Bakersfield, le città dell'entroterra che non finiscono mai negli itinerari dei turisti, e tra poco vi spiegherò perché. Ora, diciamo subito una cosa. Questi quattro poli, ognuno così ricco di storie, non si somigliano quasi per niente. San Francisco è la città in cui sono atterrato. Più in generale, di solito è il primo posto in cui si arriva quando si vuole visitare la California, e più o meno sappiamo cosa ci aspetterà. Le strade fitte e piene di salite e discese ripidissime, il Golden Gate, Alcatraz, il porto, la vita notturna tra i quartieri di Mission e Castro. Queste cose ci sono tutte e sono come ve le aspettate. Attraversare di notte il Golden Gate è bellissimo, così come è bello girare per le strade e i locali del centro e notare una vivacità culturale e una diversità multietnica paragonabili solo a quelle di New York, oltre che naturalmente trovare una serie di conferme agli stereotipi sulla cultura hipster e su quella hippie che associamo istintivamente ai più giovani e ai più attempati abitanti di San Francisco. Sapete, San Francisco fino a 150 anni fa praticamente non esisteva. Nel posto dove ora vivono 8 milioni di persone, tutta l'area metropolitana, ce n'erano appena qualche migliaio. La cosa che trasforma San Francisco in una città, nella San Francisco che conosciamo, è la corsa all'oro. Quando intorno alla metà del 1800 si comincia a trovare oro nella zona e soprattutto comincia a circolare la voce che da quelle parti c'è dell'oro, decine di migliaia di persone raggiungono San Francisco e fanno fortuna. La popolazione della città aumenta vertiginosamente e comincia a diventare qualcosa di simile alla città che è oggi. Pensate che la famosissima Chinatown di San Francisco nasce nel 1870 come insediamento degli operai cinesi nelle miniere. Di decennio in decennio la popolazione della città cresce del 20, del 30, persino del 50%. Ma San Francisco rimane ancora oggi una città americana atipica perché non è una megalopoli. Chi c'è stato lo sa, ma gli altri potrebbero non sapere che ha appena 800.000 residenti. Nel corso dei decenni sono cambiate moltissime cose, naturalmente, ma una è rimasta. Ancora oggi San Francisco e soprattutto la Bay Area, l'area metropolitana che circonda la città, sono posti dove si va per cercare fortuna, per cercare l'oro. Ne parliamo tra poco.
Lo conosci bene, lo hai visto mille volte nei film e nelle serie televisive. È il Composition Book, il tipico quaderno dei college americani. Andresti fino a New York per comprarne uno, ma ora non hai più bisogno di farlo. Due ragazzi siciliani lo hanno reinventato, lavorando per 2 anni, giorno e notte, alla ricerca dell'equilibrio perfetto. Così è nato Basicomo, il quaderno ideale per prendere appunti mentre studi o per elaborare i tuoi progetti di lavoro. Bellissimo, indistruttibile, con l'inconfondibile copertina marmorizzata, Basicomo ha un formato perfetto. Più capiente dei soliti taccuini, riesce comunque ad entrare anche in una piccola borsa. Basicomo, tradizione americana e artigianato italiano. Puoi ordinare subito il tuo quaderno Basicomo ad un prezzo scontato per tutto il 2017 su basicomo.com.
Dicevamo che ancora oggi a San Francisco e nella zona che la circonda si arriva per cercare l'oro. Da 5 anni consecutivi la Bay Area ha un prodotto interno lordo che cresce più di quello degli Stati Uniti. È il posto economicamente più prospero d'America. Ma vi do un altro dato per mettere le cose nella giusta prospettiva. Da quelle parti il PIL cresce più velocemente di quanto cresca quello della Cina. Parliamo di tassi tra il 7 e il 9% l'anno. Attraversando in macchina la baia, ma soprattutto la zona sopra San José, si passa da città i cui nomi ci sono familiari: Cupertino, Mountain View, Palo Alto. È il cuore della Silicon Valley, il posto in cui hanno la loro sede aziende come Google, eBay, Facebook, Intel, Netflix, PayPal, Tesla, ma davvero l'elenco è lunghissimo. Pensate per un attimo a questi marchi e pensate al ruolo che hanno nella nostra vita e in quella di miliardi di persone. Pensate al telefono che avete in tasca, al computer che usate, ai siti che visitate e pensate che tutto questo viene da qualche decina di chilometri quadrati attorno a San Francisco. Il successo economico della Bay Area precede la nascita di Internet, ma come con Internet si deve a grandi investimenti del governo nel settore della difesa intorno alla Seconda Guerra Mondiale e alla presenza di un'istruzione di alta qualità. Da queste parti, infatti, ci sono le università di Stanford e Berkeley, che ogni anno attirano da tutto il mondo e poi sfornano alcune tra le persone più talentuose del pianeta. Unite a tutto questo la presenza dei cosiddetti capitalisti di ventura, cioè persone molto ricche che gestiscono fondi e sono disposte a investire su imprese rischiose ma promettenti. Metteteci anche l'accoglienza verso gli immigrati provvisti di idee e voglia di fare, una propensione innata alla creatività e all'innovazione e otterrete la Silicon Valley e la Bay Area. Però c'è un però. Tutte le persone con cui ho parlato nella Bay Area mi hanno detto immediatamente una cosa: questo è un mondo a parte. Quasi non rappresenta nemmeno la California. Me lo ha raccontato, per esempio, Alberto Onetti, imprenditore e docente universitario italiano che vive nella Baia ed è presidente di Mind the Bridge, una fondazione che fa formazione all'imprenditoria sia per le piccole start-up italiane che vogliono trovare successo e fondi in California, sia per quelle più grandi che non riescono più a innovare.
Questo posto è in America, ma ha una correlazione con il resto del paese pari a zero. Così come oggi probabilmente Londra è nel Regno Unito, ma una correlazione con il resto del paese pari a zero. E tu oggi qua non sei negli Stati Uniti d'America, sei in un'isola futuristica che vive con regole proprie, scarsi alcuni legami con il resto del paese.
Il modo migliore per accorgersi di quanto la Bay Area sia effettivamente una bolla, un posto diverso da tutto quello che lo circonda, è visitare una di queste grandi aziende e farsi un'idea sulla vita che fanno le persone che ci lavorano. Io sono andato a visitare la sede della Pixar, che è, come ve le immaginate, eppure qualcosa in più. Un palazzo enorme, bellissimo, la cui progettazione fu seguita direttamente da Steve Jobs e che oggi è abitato da qualche migliaio di persone di tutte le etnie e di competenze e talenti diversissimi, dagli scultori agli sviluppatori, dagli ingegneri agli sceneggiatori. Persino il guardiano all'ingresso è bonario e sorridente. Sembrava il protagonista di Up.
Guarda che ti vedo! Forza, vattene, show! Va a dar fastidio a qualcun altro!
Una volta dentro, poi, sembra quasi di trovarsi dentro un parco giochi. Qui il talento vale più di ogni altra cosa. Ci sono ingegneri e sviluppatori che guadagnano più degli altissimi dirigenti dell'azienda, semplicemente perché sono i più bravi al mondo a fare la cosa che fanno. L'azienda fa di tutto per mettere i dipendenti nelle migliori condizioni. Non solo il posto è accogliente, la mensa è eccezionale ed economica, ma pensate che ogni dipendente riceve $1,000-1,500 per personalizzare il suo ufficio. E quindi ci sono uffici a forma di castello, altri che sembrano l'interno di un aereo o di un'astronave, altri ancora con ambientazioni tropicali. Queste cose le ho viste e me le ha raccontate Guido Quaroni, che è italiano ed è uno dei vicepresidenti di Pixar.
Poi abbiamo piscina, campo da pallacanestro, campo da calcio, campo da beach volley. Sembriamo molto bambini viziati, e in effetti lo siamo, però l'idea è che quel tipo di costo per viziare non è niente rispetto al costo di pagare tutte queste persone e qual è il valore del risultato quando è un buon risultato. Quindi uno potrebbe pensare, ma perché butti via tutti i soldi? Non sono buttati via. E poi comunque, anche se fosse buttato via, è 1% del costo di tutta questa struttura farla andare avanti. Quindi questa è un'altra cosa un po' diversa con l'Italia. In Italia verrebbe visto qua come uno spreco, cioè investire nel, anche un po' nel superfluo, nel divertimento, nell'offrire cose in più così. Intanto qui c'è il fatto che se un lavoro non lo fai bene, 1, 2, 3 volte, vai. Quindi puoi lavorare gli orari che vuoi, puoi gestirti perché tutto è basato sul tuo impegno, il tuo risultato. Nello stesso tempo ti vogliono dare un posto di lavoro che sei invogliato a venire, che non sei lì che dici mamma che posto schifoso.
Ho lasciato la parte finale solo per farvi un po' morire di invidia, perché ci sono alcune cose che ho visto nella sede di Pixar che non posso raccontare, ma avete capito di cosa parliamo. Sembra un mondo dei sogni e in qualche modo evidentemente lo è, non solo perché produce storie che ci divertono e ci commuovono, ma anche perché chi lavora lì dentro lo fa in condizioni che pochissimi altri lavoratori hanno in posti che non sono San Francisco o la Bay Area. Leggendo tra le righe delle cose che dice Quaroni, però, si capisce qualcosa in più. Quando ho sentito Quaroni dire che in Pixar puoi organizzarti gli orari di lavoro come vuoi, purché raggiungi gli obiettivi richiesti, e avere una sede ospitale serve anche per invogliare gli impiegati a lavorare di più, mi è venuta in mente un'altra cosa che mi aveva detto Alberto Onetti, e cioè che questo è un posto perfetto per chi vuole lavorare 24 ore al giorno. Sarà stato un caso probabilmente, ma io li ho visti, il campo da calcio, il campo da beach volley, la piscina, dentro la sede di Pixar, e non ho visto però nessuno che li utilizzasse. Si lavora parecchio, insomma, e chi non lavora bene è fuori. D'altra parte, non tutti i calciatori possono giocare in Champions League, no? C'è poi un altro lato oscuro in qualche modo, e meno raccontato di San Francisco e della Bay Area, che è direttamente collegato alla prosperità e alla competizione di questo posto. Trovare una casa in cui vivere può essere complicato ai limiti dell'impossibile. Da più di mezzo secolo questa zona attira centinaia di migliaia di persone da tutta l'America e da tutto il mondo, ma da decenni non si costruiscono nuove abitazioni. Un po' perché manca fisicamente lo spazio, un po' perché i residenti si oppongono grazie a leggi particolari che gli permettono di fatto di mettere il veto sui cantieri nel proprio quartiere. costruire nuove case farebbe scendere il prezzo delle case che loro possiedono e farebbe scendere gli affitti, cosa che potrebbe cambiare anche demograficamente la popolazione della zona. Questo vuol dire che un posto letto, non una casa, una stanza, un posto letto, può costare fino a $2,500 se è in una buona posizione. Altrimenti bisogna pagarne almeno 1,000 e trovarsi però a un'ora o due di distanza dal posto in cui si lavora. Negli ultimi 5 anni qui il prezzo degli affitti e delle case è aumentato del 75%. Chi guadagna $180,000 l'anno e ha una famiglia, quindi ha bisogno di una casa vera, deve abitare a 50 o 60 miglia dal posto in cui lavora. Una famiglia di 4 persone con un reddito di $100,000 l'anno è considerata a basso reddito. Anche per questo motivo, oltre che per il suo clima relativamente mite, la città di San Francisco è piena, pienissima di senzatetto. Non c'è una strada senza un senzatetto, ma soprattutto ce ne sono alcune abitate e frequentate soltanto da persone che non hanno una casa, per interi isolati, come se la città avesse deciso di spingere queste persone e raggrupparle nella stessa zona per ridurre la loro presenza altrove. Sono persone che sono arrivate a San Francisco e non ce l'hanno fatta, oppure che sono state sfrattate e non sono più riuscite a rimettersi in piedi, oppure ancora sono persone che sono arrivate dal resto degli Stati Uniti, soprattutto dal nord, in cerca di una città dal clima mite in cui passare l'inverno all'aperto, aiutati anche dai programmi di assistenza e rifugio della California, che sono superiori a quelli di gran parte degli altri stati americani. Ora, se questa è la situazione per gli adulti, per chi lavora, immaginate per gli studenti. Sono stato nell'Università di Berkeley, una delle più importanti, prestigiose e famose al mondo, e un rappresentante degli studenti, Alexander Wilfert, mi ha raccontato che ci sono anche studenti che vivono come senza tetto. Studenti che possono pagare la costosissima retta di una delle università migliori del mondo, ma che a un certo punto, per qualche motivo, finiscono in mezzo a una strada, oppure vivono in una casa minuscola con 15 persone. E l'università non può costruire edifici nuovi per ospitare gli studenti, perché lo spazio non c'è e quel poco che c'è viene difeso dai residenti.
It's very easy for the University of Nebraska to find student housing, right? You go to a cornfield and you can like buy the cornfield off of someone and be able to build it. In the Bay Area, there is no more space, right? And that's the issue is like, I don't know how familiar you are with People's Park. But People's Park is a very well known from the, it came out of the free speech movement in the 60s, and it's an open space that's not owned by anyone. And so what you have now is you have a lot of individuals who are selectively choosing to live like without housing, right? Who live there, and that's a place on campus that the chancellor has said that she would like to remove whatever is going on there and build housing off of. And that got a lot of negative sentiment from the wider Berkeley community, because the wider Berkeley community has said that, and these are a lot of people who experience the free speech movement, they believe that like this space should be preserved. And there's probably not a police plot of land in Berkeley that someone, like the likelihood that someone has an issue is guaranteed, right? Like everyone has an issue with some plot of land, because Berkeley's a very, like, on a city council level, also a very, very liberal place, right?
Insomma, cosa mi ha detto Wilfert? C'è questo posto che si chiama People's Park a Berkeley, famoso perché negli anni 60 diventò il luogo di ritrovo del movimento hippie e dell'estrema sinistra. Oggi è un pratone dissestato, sporco e abitato solo da senzatetto, alcuni dei quali studenti senzatetto. L'università vorrebbe costruirci un nuovo grande dormitorio, ma i residenti si oppongono per ragioni immobiliari e politiche. E lo stesso Wilfert riconosce che una delle ragioni è che Berkeley è uno dei posti politicamente più impegnati d'America, e quindi trovare una soluzione che metta d'accordo tutti è impossibile. Sia chiaro, non voglio darvi un ritratto catastrofico della Bay Area. Al contrario, sembra davvero un posto meraviglioso, fuori dalla realtà, con una densità mostruosa di cultura, talento e innovazione e un dibattito molto aperto sulle cose che non funzionano. Il punto è che a noi, qui in Italia, spesso arriva solo la retorica delle start-up e della Silicon Valley, che a volte riproposta in un paese come il nostro ci sembra pure un po' irritante. Invece, le cose che non vanno ci sono anche qui. Spostandosi da San Francisco e scendendo verso sud, il paesaggio cambia. Se si decide di percorrere la costa, si guida con l'oceano sulla destra e le foreste e le montagne sulla sinistra. Una strada tanto lenta e tortuosa quanto spettacolare nei colori e nei panorami che ci si ritrova davanti. Se invece si decide di percorrere l'interno, a un certo punto lo scenario cambia. Più o meno a metà tra San Francisco e Los Angeles, nella zona di San Luis Obispo, c'è la cosiddetta Edna Valley, un'area coltivata quasi interamente con vigneti nei quali viene prodotto ogni anno moltissimo vino. Forse avete sentito parlare del vino californiano negli ultimi anni. Soprattutto avrete sentito parlare della Napa Valley, a nord di San Francisco, i cui migliori vini sono ormai paragonati ai loro omologhi europei. Ma appunto, c'è un'altra valle del vino nella zona centrale della California, i cui affari stanno crescendo moltissimo, sia in termini di bottiglie vendute che in termini di turismo enogastronomico. E dopo gli incendi devastanti del mese scorso proprio nella Napa Valley, i viticoltori di Paso Robles e della Edna Valley si aspettano un ulteriore aumento degli affari nei prossimi anni. Li ho visti i posti colpiti dagli incendi. Sono stato a Santa Rosa, a nord di San Francisco, e ho visitato un quartiere completamente deserto, oggi sorvegliato dall'esercito, in cui ogni casa è stata rasa al suolo dalle fiamme. Strada dopo strada, isolato dopo isolato, tutto è bruciato e ridotto in cenere, a perdita d'occhio, comprese le macchine, perché le fiamme portate dal vento hanno costretto le persone a prendere le proprie cose e scappare nel giro di pochi minuti, e quindi magari prendere una macchina e lasciarsi indietro l'altra, insieme alla propria casa e a tutti i propri averi. È un'emergenza di cui si è parlato meno rispetto ai danni provocati dagli uragani, ma cercherò di aggiornarvi sulla situazione da qui alla fine dell'anno, perché visitare la parte distrutta di Santa Rosa mi ha veramente impressionato. Sembrava di trovarsi sul set di un film apocalittico, ma era tutto vero, e mettersi anche solo per un attimo nei panni dei proprietari di quelle case, di quegli oggetti anneriti che ogni tanto si riconoscevano tra la cenere, è stata una sensazione che non dimenticherò. Ora però continuiamo il nostro viaggio. Guidando ancora per qualche centinaio di miglia verso sud, si arriva all'altra città californiana, la cui presenza nella nostra vita è quotidiana, costante, Los Angeles. Da dove si comincia quando si vuole descrivere un'area metropolitana grande quanto la Campania e che ha quasi 13 milioni di abitanti? Il punto di partenza di chi arriva da fuori non può che essere la cosa per cui Los Angeles è famosa in tutto il mondo: la sua industria dello spettacolo e del cinema. Scrivere e parlare di industria del cinema però è riduttivo, prendiamola da un altro lato. Quante volte avete visto un film e quel film vi ha cambiato la giornata? Quante volte vi ha fatto pensare a qualcosa a cui non avevate pensato? Quante volte vi ha fatto cambiare idea? Quante volte vi ha commosso o spaventato? Ecco, i film li facciamo tutti in tutto il mondo, ma ci sono ottime possibilità che molti dei film che vi sono venuti in mente siano nati e siano stati prodotti a Los Angeles. È inquantificabile l'impatto che ha avuto e continua ad avere il cinema americano nella costruzione del nostro immaginario, della nostra cultura e alla fine della fiera, in una certa misura, delle nostre vite. Quindi uno arriva a Los Angeles consapevole di questa pazzesca, fortissima influenza culturale che esercita sul resto del mondo e si aspetta di trovare un posto che manifesti questa ricchezza a ogni angolo della strada, che sbatta in faccia questa vivacità culturale anche al visitatore più scettico e distaccato. Invece no. Ora dirò una cosa forte, ma poi cercherò di spiegarvela. È bruttarella Los Angeles. Dopo averla visitata, si va via pensando che forse questo non mostrarsi aumenti il suo fascino, ma Los Angeles non è un posto che rapisce gli occhi di chi la percorre. Da questo punto di vista non potrebbe essere più diversa dall'unica città americana con una popolazione più grande della sua, cioè New York. Sì, a Los Angeles c'è l'estate perenne e una luce meravigliosa. Ci sono le spiagge di Venice e Malibu, ci sono le ville lussuosissime di Bel Air e di Beverly Hills, e sì, c'è un parco pubblico grande 6 volte Central Park e un osservatorio astronomico su una collina sulla quale si va non per vedere le stelle, ma per vedere dall'alto la città delle stelle, la City of Stars. Detto tutto questo, però, la parte centrale di Hollywood Boulevard, con la Walk of Fame e il teatro degli Oscar, il Dolby Theater, sembra una cosa a metà tra un anonimo centro commerciale e le strade luccicanti e un po' posticce di Las Vegas. E più in generale, la città sembra avere una vita culturale ricca e vivace che però non ha mai davvero trasformato il luogo che la ospita, e si nasconde dietro posti esteticamente sgradevoli e strade trafficatissime, sporche e inquinate. Dal punto di vista giornalistico, poi, se si vuole capire che posto è Los Angeles e che ruolo ha e ha avuto nella storia della California, al di là dell'industria di Hollywood, bisogna spostarsi nella parte sud della città, il posto in cui 25 anni fa scoppiarono delle rivolte durissime e sanguinose.
The whole world saw this videotape. The whole world saw Rodney King beaten to a bloody pulp.
The Midtown Shopping Plaza is on fire. There are no police officers here. There are no fire units on the scene. This thing has been burning completely untouched for about the last 20 minutes.
Very tranquil Pacific Ocean. Gentle breezes coming in from the west.
As we look across to the east, what I'm reminded most of is a picture of Kuwait late in the war. Column after column after column of black smoke towering thousands of feet in the air.
Il 29 aprile del 1992 furono assolti i poliziotti che un anno prima avevano picchiato brutalmente un tassista nero, Rodney King. La parte sud di Los Angeles era già allora la zona abitata dagli afroamericani e i rapporti tra i cittadini e la polizia erano pessimi. La polizia di Los Angeles era famosa per essere una delle più violente e razziste degli Stati Uniti. Gli abusi contro i neri erano quotidiani e provocavano un'ostilità reciproca che fece costantemente peggiorare le cose. Alla assoluzione dei poliziotti scoppiarono delle proteste che nel giro di qualche ora si trasformarono in negozi distrutti e bruciati, rese dei conti per le strade. Nel pomeriggio l'autista di un camion, che era bianco e non sapeva cosa stava succedendo a South LA, fu fermato da centinaia di rivoltosi all'incrocio tra Florence e Normandy. Lo tirarono giù dall'abitacolo e senza nessun motivo lo presero a calci e a martellate, finché qualcuno non lo colpì alla testa con un mattone, fratturandogli il cranio in 97 punti e lasciandolo svenuto a terra. L'uomo che colpì il camionista col mattone poi si mise a ridere e ballare rivolto verso gli elicotteri che stavano riprendendo la scena. Gli altri gli rubarono il portafogli, gli sputarono e se ne andarono. Il video di quel pestaggio fu trasmesso da tutte le TV. La polizia arrivò con i rinforzi e cominciarono allora delle rivolte violentissime, nelle quali trovarono uno sfogo terribile, anni e anni di difficoltà, di incurie, di soprusi e di povertà in tutta la zona di South LA, una zona che tra l'altro era già sconquassata dal consumo di crack e dalla guerra tra gang. Morirono almeno 63 persone, più di 2.000 rimasero ferite, oltre 11.000 furono arrestate. Ci furono danni per più di $1 miliardo. Le foto di South LA dall'alto, scattate in quei giorni, mostrano decine di edifici distrutti o in fiamme, come in una zona di guerra. Oggi a South LA le cose sono migliorate rispetto a 25 anni fa. Gli amministratori locali e la polizia hanno un po' cambiato atteggiamento. A un certo punto sono arrivati persino a fare da mediatori tra le gang perché arrivassero a una tregua. Si continua a spacciare molto, ma più negli appartamenti che nelle strade, e le organizzazioni criminali si dedicano più agli affari e meno ad ammazzarsi tra loro. I quartieri sono diventati un po' più sicuri, anche se questo ha fatto salire i prezzi delle case, costringendo le persone più povere a spostarsi in zone ancora più periferiche e disagiate. Ed è cambiato soprattutto il contesto demografico. Prima South LA era abitata soprattutto da neri, oggi i suoi residenti sono in gran maggioranza latinoamericani. Una delle cose più interessanti, però, è che se la popolazione del quartiere è cambiata, dal punto di vista demografico ed etnico i suoi rappresentanti sono sempre gli stessi. Sapete che in America, soprattutto a livello locale, l'identità etnica delle persone conta moltissimo nelle loro preferenze di voto. Ebbene, anche oggi che i latinoamericani sono la maggioranza degli abitanti, i consiglieri comunali eletti a South LA sono ancora tutti neri. Anche per questo sono andato a parlare con Jorge Nuño, che ha una storia personale particolare e istruttiva. Nuño è nato a South LA, figlio di due immigrati del Messico. Oggi fa il graphic designer a una società che disegna le locandine di film e serie TV anche molto famosi e ha deciso di aprire la sede della sua azienda a South LA e non in centro. Nel corso degli anni ha trasformato quella sede in un centro di ritrovo per tutto il quartiere e oggi questa grande casa, che si chiama appunto The Big House, è un posto in cui i ragazzini possono ritrovarsi per giocare ai videogiochi, per seguire corsi di musica, anche semplicemente per passare insieme il tempo in un posto che non siano i marciapiedi. Spinto dalla sua comunità, Nuño si è candidato alle ultime elezioni comunali. La sua è una bella storia, personale e imprenditoriale, e infatti ha avuto anche l'endorsement del Los Angeles Times. Però ha perso, contro un candidato afroamericano sostenuto dall'establishment del Partito Democratico locale. Quando gli ho chiesto perché ha perso, Nuño mi ha raccontato qualcosa sul coinvolgimento politico dei latinoamericani che ho trovato molto interessante e importante anche oltre South LA.
Historically, the African American votes 2-1 to Latinos. If there's 100 African Americans, 100 vote. If there's 100 Latinos, 10 vote, you know? And it just just been like that, you know. It's like nothing, and I think Latinos are a lot more like, they don't like politics. They come from, you know, native countries where it's like, man, politics, corruption. But the African American know the value of voting. This is their, they've been here all their lives. They went through civil, you know, all the civil stuff. You know, they know that, man, this is how we get our peace, right? Latinos are kind of like, you know, and they get jaded, and then when the money comes in, doing campaigns, they make it impossible for someone they want to win, and they get heartbroken. I think Latinos are very passionate, so they don't want to get heartbroken again. You know, you got to really work them in, you know.
Insomma, Nugno dice che se ci sono 100 afroamericani in un quartiere, tutti e 100 andranno a votare. Se ci sono 100 latinoamericani, solo 10 andranno a votare. Gli afroamericani conoscono il valore e il potere del voto, perché quel diritto lo hanno ottenuto battendosi a lungo e con sacrificio. Gli immigrati latinoamericani, invece, non hanno quel tipo di esperienza. E anzi, a causa di quello che hanno visto nei loro paesi, considerano la politica una cosa sporca, da corrotti, da cui è meglio stare lontani. Personalmente, questa è stata una bella lezione. Mi sforzerò di tenere a mente queste parole tutte le volte che mi verrà automatico pensare che il sud degli Stati Uniti non potrà che diventare per forza più democratico, visto come sta cambiando demograficamente. Continuiamo tra poco, anche perché è arrivato il momento di tirare le fila di questo viaggio.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
C'è una cosa grande, importante, che non vi ho ancora detto sulla California. Un po' perché probabilmente la sapete già, ma soprattutto perché volevo arrivarci solo dopo avervi raccontato un po' di questo stato così diverso dagli altri. La California, da quasi 30 anni, è una roccaforte dei democratici. Al congresso statale i democratici hanno i 2/3 dei voti. Alle ultime presidenziali, qui Hillary Clinton ha vinto di un margine così ampio come nessun altro candidato prima di lei. A creare questo contesto hanno contribuito molte cose, tra cui la particolare compresenza di 3 fattori. Una grande prosperità economica, di cui abbiamo detto, generata da settori industriali caratterizzati tradizionalmente da persone molto più giovani e molto più istruite della media, come le nuove tecnologie della Silicon Valley, oppure da una cultura umanistica e da idee liberali e progressiste, come lo show business e il cinema. Uniti a tutto questo, una popolazione ricchissima di immigrati, non solo dal Messico ma da ogni angolo del mondo, e una società multietnica e variegata. La conseguenza più diretta di tutto questo, ora che il presidente è Donald Trump, me l'ha raccontata Joe Garofoli, giornalista e capo della politica al San Francisco Chronicle.
California is the hub, is the home of the resistance to Trump. There are dozens and dozens of groups that have sprung up here, where people who were, many of them who didn't really care about politics before, have gotten together and figured out what can we do to push back against the administration. That could mean when they announce a travel ban, we all go to the airport to protest. That could mean writing letters to our senators and congressmen. It could mean demonstrations in the street. And all of these things have been happening. The senators from California Senator Dianne Feinstein, who's been a senator for going on 25 years, has received more emails and letters, contacts this year than she has in as long as she's ever been in office. So there is a lot going on in California to push back against Trump.
Bisogna tenere presente però che non tutta la California è così democratica. E così arriviamo al quarto polo, quello di cui non vi ho ancora parlato, le città dell'entroterra tra la costa e le montagne. Se avete letto Furore, il libro di John Steinbeck, vi ricorderete del momento in cui gli emigranti arrivano in California convinti di trovare la terra promessa. Ecco, il posto in cui arrivano è una città che si chiama Bakersfield e oggi, come allora, non ci somiglia affatto alla terra promessa. Bakersfield ha, ancora oggi, un prospero settore agricolo e i suoi confini sono circondati da pozzi di petrolio. Però è anche la città più inquinata d'America, è considerata insieme a Fresno la capitale del consumo di metanfetamine e ha il più alto tasso di persone uccise dalla polizia in rapporto alla popolazione. Inoltre, Bakersfield è una delle poche città della California governata stabilmente dai repubblicani. Andare a Bakersfield è stato molto istruttivo perché mi ha permesso di vedere un pezzo di California che non viene raccontato quasi mai qui in Europa ed è molto distante dall'oceano, così come è distante dall'immagine che abbiamo di questi posti, dalle spiagge con le palme, dalle ville di Hollywood. Però è California pure questa. Inoltre, c'è una frase che ho sentito a Bakersfield che mi è rimasta particolarmente impressa. Una sera ero seduto al bar del Padre Hotel, il più famoso albergo della città, e ho attaccato bottone con un corpulento signore afroamericano dall'aria chiacchierona e simpatica. Mi ha raccontato un po' della sua vita a Bakersfield, del suo lavoro, della sua famiglia. A un certo punto gli ho chiesto come sono i rapporti con la polizia in città, visti i dati allarmanti sugli omicidi. Lui mi ha detto che se ti comporti bene non hai niente da temere e che capisce che anche i poliziotti sono spaventati quando fermano qualcuno. Quindi ha aggiunto: c'è una cosa che io ripeto sempre ai miei figli per spiegargli come si devono comportare in queste situazioni. It's better to be judged by 12 than carried by 6. In italiano, è meglio essere giudicato da 12 che portato da 6. Per capirci, 12 sono le persone che fanno parte di una giuria popolare, 6 sono le persone che trascinano una bara. Il signore con cui ho parlato a Bakersfield me l'ha spiegata così. Lui dice ai suoi figli: anche se qualcuno ti provoca, anche se qualcuno ti accusa ingiustamente, anche se un poliziotto vuole cercare grane, tu fai il bravo, non reagire, tieni la testa bassa. È meglio essere giudicato da 12 che portato da 6. Ho pensato che ci fosse una vera saggezza da genitore in questa frase, detto nel senso migliore possibile, come a dire: sì, i soprusi non ci piacciono, ma io ho a cuore innanzitutto che mio figlio torni a casa la sera. Quando sono andato via dal bar, ho continuato a ripensare a questa frase, l'ho cercata su Google e ho scoperto una cosa che mi ha spiazzato. Il suo significato più diffuso è completamente opposto. Questa è una frase da gang. Il senso con cui viene usata di più è: nel dubbio, spara per primo. Se credi che qualcuno ti voglia fare del male, anche solo se lo sospetti, tu spara. È meglio essere giudicato da 12 che portato da 6. Io sono sicuro che il signore di Bakersfield non lo sapesse e fosse perfettamente convinto della storia che mi ha raccontato, ma questa contraddizione mi ha fatto pensare. È un posto pieno di contraddizioni la California, molto più del Texas, del Michigan e degli altri posti d'America che mi è capitato di conoscere. Ci sono i ricchi più ricchi e ci sono i poveri più poveri a distanza di pochi chilometri, se non proprio pochi metri. Ci sono l'industria più innovativa del mondo e un settore agricolo ancora rilevantissimo. C'è una grande consapevolezza sui rischi del riscaldamento globale e ci sono ancora tantissimi pozzi di petrolio. C'è una popolazione che oggi si considera in gran maggioranza progressista, di sinistra, ma c'è anche un fastidio per le leggi e il governo che finisce per assomigliare a quello degli stati più conservatori. Un po' per la distanza geografica da Washington e un po' perché in California c'è una passione vera per tutto quello che è nuovo, al punto da vedere certe regole, certi limiti come qualcosa che rischia di frenare il progresso, di ostacolare il cambiamento. Non esiste il giusto e lo sbagliato in California, mi ha detto qualcuno. La risposta a qualsiasi genere di domanda è whatever. Questo porta a creare una società molto fluida, con grandi opportunità ma anche grandi rischi per chi ne fa parte. Inoltre, non bisogna dimenticare che la California è democratica da relativamente poco. Questo stato ha votato per tutti i candidati repubblicani alla presidenza, da Eisenhower a Bush padre, con la sola eccezione di Lyndon Johnson. Le cose cominciarono a cambiare negli anni 90 e anche per questo c'è chi ha una teoria. Se il Texas oggi è una specie di America in miniatura, come vi avevo raccontato a giugno, allora la California è l'America del futuro. Io non lo so se è così, ma questa tesi ha degli argomenti. Ronald Reagan diventa governatore della California nel 1966 e presidente degli Stati Uniti nel 1980. La California diventa davvero democratica negli anni 90 e 15 anni dopo, a Washington, i democratici si riprendono il congresso e si preparano all'ascesa di Barack Obama. La cosa più interessante in California avviene però alla fine degli anni 90. I democratici avevano preso il potere in California proprio come avrebbero fatto a Washington 15 anni dopo, ma proprio come con Obama, la politica dello Stato era super polarizzata. I repubblicani erano ancora molto forti e insomma si riusciva a concludere pochissimo. In più c'era appena stata la crisi della New Economy che aveva fatto molto male all'economia locale. Nel 2003 gli elettori della California erano così arrabbiati che raccolsero le firme per richiamare il governatore e indire elezioni anticipate. Sapete chi le vinse, quelle elezioni anticipate? Un personaggio assurdo, uno spaccone, una star dello show business che ripeteva in continuazione durante i comizi le frasi più famose dei suoi film, Arnold Schwarzenegger. Vi ricorda qualcosa questa storia?
This historic election has come about because there's a tremendous disconnect between the people of California and the leaders of California. We the people are doing our job, working hard, raising our families and paying taxes, but the politicians are not doing their job. We can do better than that. After all, we are California, always at the forefront of innovation. Our farm products feed the world and our technology is second to none. I'm running for governor to lead a movement for change and give California back its future. I stand for fiscally responsible government, rebuilding California's economic engine, putting the needs of children first, and reforming our political system so that the public interest comes before special interests. I want to be the people's governor. I will work honestly, without fear or favor, to do what is right for all Californians.
Join Arnold and let's bring California back.
Come andarono poi le cose in California? Schwarzenegger per un paio d'anni cercò di governare da destra, promuovendo tagli alle tasse e ai servizi pubblici, ma diventò rapidamente molto impopolare e due anni dopo perse alcuni importanti referendum. Da lì in poi si spostò moltissimo verso il centro, se non addirittura a sinistra, si rimise in piedi e alla fine fu rieletto. Al termine del suo secondo mandato, però, ci fu una vittoria a valanga dei democratici, che governano da allora indisturbati. Con questo non voglio dire che finirà così con Trump e l'America, naturalmente, né che la California sia esemplare di quello che sono oggi gli Stati Uniti, con la loro infinita complessità. Un'avanguardia però sì, quello potrebbe esserlo la California. Nel modo in cui ha guidato l'innovazione tecnologica mondiale, nel modo in cui ha superato una grave crisi economica, nel modo in cui oggi è esposta più di altri ai cambiamenti climatici e nel modo in cui la sua popolazione sta cambiando colore, persino nelle sue estreme diseguaglianze che deve cercare di amministrare senza tradire il suo spirito, la California rappresenta uno dei possibili esiti dell'esperimento americano. Di questo esperimento fa parte evidentemente da sempre la capacità di mantenere un'identità culturale flessibile, costruita sui valori dei padri fondatori, sull'idea della terra promessa in cui ognuno può avere una chance, ma in grado di piegarsi, di adattarsi, di cambiare velocemente al cambiare delle condizioni e delle idee delle persone, più di quanto sappia fare il resto dell'America. Per questo, mi sono reso conto, ho faticato così tanto a trovare un filo che tenesse insieme tutto il mio viaggio. La California è tantissime cose insieme, opposte e contraddittorie, e le persone che la abitano arrivano da ogni parte del mondo. Sono ingegneri asiatici e braccianti messicani, sono ricercatori italiani e imprenditori canadesi, oppure sono i loro figli e i loro nipoti. Pochissimi di loro sono veramente californiani, ma in questo modo finiscono per esserlo tutti. Quindi eccola, questa forse è la vera identità odierna della California. È ancora il posto di chi cerca una vita migliore con tutti gli sforzi che questo richiede e per questo è disposto a correre, a cambiare, a faticare, a mettere in discussione davvero tutto o quasi tutto, dalla propria identità alla propria vita, senza rete, senza sapere come andrà a finire. Questo li unisce. Più della storia, più della lingua, più del reddito, più del colore della pelle. La California è di chi ci vive. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com. Editing e produzione di Carlo Annese. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più fa solo piacere.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.